Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
11:38 minuti primi, bentornati in diretta dopo l'editoriale con Antonio Valentini. Adesso andiamo a fare un giro anche sulle pagine online, ovviamente cominciando dal nostro sito di riferimento, tutto mercato web. In primo piano c'è l'Atalanta, rifinitura verso il ritorno di Conference che sarà domani, e l'Atalanta deve vincere la partita, se no uscirà clamorosamente dalla Conference dopo il pareggio 0-0. Ci sono però 4 infortunati in casa Atalanta. Poi, sempre in primo piano, Lazio, trovati tutti gli accordi per Pinamonti. Insomma, è stato un po' complicato, avete presente i puzzle, ecco, la Lazio aggiungeva uno, poi un altro ancora, perché comunque la situazione in casa Lazio, soprattutto dal punto di vista del mercato, è molto, poi potrebbe andare avanti per tutto il tempo, delicata, e quindi è riuscita a incastrare tutto per far arrivare Pinamonti, così c'è una punta di riferimento per Gattuso. Contatto telefonico tra Malagò e Immobile, possibile ruolo in federazione per l'ex attaccante, scrive ancora tutto mercato web. Che poi, sempre sulla Lazio, non solo Pinamonti, la Lazio ci prova anche per Harder, ma prima va ceduto Ratkov, che credo tutto sommato sia una cosa abbastanza difficile. L'editoriale di oggi tutto mercato web è a cura di Marco Conterio. Il Como va all in con un mercato da scudetto, e non è finita qui, il disastro di Spalletti su Colomani. Queste le riflessioni di Marco Conterio. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Fabregas e Suarez hanno capito che questo può essere l'anno, senza dirlo, perché mai e poi mai estorcete a qualcuno residente nella provincia di Como e dintorni la parola scudetto, ma questo calciomercato è degno di una squadra che punta al massimo. Il pareggio con Claudinese, una delle migliori e più sottovalutate realtà del calcio italiano, sono assolutamente d'accordo, non tragga d'inganno. Il Como è una realtà stabile, solida e in continua crescita verticale. È stata un'estate stellare, stappata dal maxi colpo Nico Paz dal Real Madrid, dai suoi fuochi d'artificio Ricci dal Milan. Per il centrocampo si avvicina anche il ritorno di Diego Carlos dal Fenerbahce per la retroguardia, e poi l'assalta Moise Kean della Fiorentina. E in effetti, insomma, questo è decisamente un mercato da scudetto. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In primo piano, in questo momento, c'è ancora il mercato della Juve, ma non tanto la vicenda che sì, che più o meno conosciamo, nel senso che sì, è stato, tra virgolette, prenotato dalla Juve, che ieri sera ha praticamente fatto uscire Miretti. La Juve ha cercato fino all'ultimo di inserire l'obbligo di riscatto, il Besiktas non lo ha accettato, ha però detto sia una forma impresso oneroso, credo di 3-4 milioni, e che sì, è sempre lì che attende. Che succede però nel frattempo? Che si è inserita anche la Roma. La Juve deve fare un'altra uscita, non necessariamente un centrocampista. È chiaro che la Juve sta cercando disperatamente di piazzare al miglior offerente, che però non c'è, uno tra Kuminers, Cabal e lo stesso David. E a proposito di David, Juve, sondaggio dell'Atletico per David, e se fosse la chiave per Sorloth. Ora, sinceramente, che l'Atletico Madrid si accontenti di David o David per cedere Sorloth, insomma, la vedo una manovra abbastanza particolare, però contenti loro, contenti tutti. La Juve magari riesce a fare questo scambio, dunque a quel punto non verrebbe più inserito Nico Gonzalez, bensì David, che evidentemente è fuori dai progetti, fuori dai piani di Spalletti, che anche domenica scorsa l'ha tenuto in panchina per ben 90 minuti. Poi mercato, Perino ha firmato con il Palermo, è arrivato in mattinata in città, e ancora a Palermo, e ancora la Gazzetta dello Sport. La Roma in casa un nuovo palestra, così Emanuele Lulli ha conquistato Gasperini. In effetti lui ha fatto una buonissima partita contro la Fiorentina. Per quanto riguarda sempre il mercato, c'è da evidentemente ancora definire la una dei tormentoni dell'estate. Sapete che l'estate solitamente ci sono i tormentoni musicali che poi vanno di pari passo con i tormentoni del mercato. Uno di quelli di questo è quello di Leao. Poi ne parleremo tra un attimo anche con un esperto di calcio portoghese, di Leao e non solo. Però che succede? Succede che l'Aston Villa, che sembrava interessata a Leao, ha fatto marcia indietro. Rimane il Galatasaray, che ancora mostra qualche interesse sul giocatore. Il giocatore che però non vuole andare al Galatasaray. Per cui al momento, a meno di una settimana alla fine del mercato, Leao rischia di rimanere in pancia al Milan con Amorim, che di fatto lo ha già bocciato. Quindi vediamo anche qua, perché assolutamente la vicenda è difficile da risolvere nel giro di appena una settimana. Poi sappiamo, ragazzi, come funziona il mercato negli ultimi giorni: si cerca sempre di arrivare a dama per tirar fuori il più possibile. Dopodiché io credo che già da questo fine settimana, quindi considerando da venerdì, i club dovranno arrivare a miti consigli, e parlo un po' per tutti, perché ad esempio c'è anche il Napoli che sta cercando Gabriel Jesus. Sembra che la trattativa possa arrivare a buon fine, però anche qua il Napoli deve necessariamente far uscire qualcuno. E le ultime settimane, anzi gli ultimi giorni di mercato, sono quelli dove poi alla fine si cerca di risparmiare da un lato e magari di accontentare anche il giocatore. In questo caso però, caso del Milan appunto, Leao sembra non voler accettare per esempio il Galatasaray. Allora andiamo da Ivan Cardia, c'è lui, quindi lo chiamiamo subito al telefono, io scrivo in diretta, arriviamo ecco con il buon Ivan Cardia, che ci farà il punto della situazione sui tanti intrecci di mercato che si svilupperanno in queste ultime ore. Ce ne sono veramente tanti, però credo che si possa partire proprio dalla vicenda che in questo momento sta riguardando la Juventus e la Roma. Ce l'abbiamo Ivan? Sta per arrivare il buon Ivan Cardia, questione ovviamente di secondi. Eccolo qua, Ivan, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tanti nodi, tanti intrecci. Io comincio da quello che riguarda la Juve, anzi due aspetti della Juve. Il primo, che sì, si è inserita anche la Roma, vero Ivan?
Sì, si è inserita, anche perché comunque diciamo che la Juventus oggettivamente un po' di tempo lo ha lasciato per ovviamente fisiologicamente insomma di tempo per gli avversari, perché si muovessero, si inserissero. Io insomma, c'è il tentativo della Roma che ha incontrato ieri, scusami, Giorgio Tanganà, la gente. Ovviamente la Roma ha una avrebbe in teoria un piccolo vantaggio tecnico, nel senso che sì, è stato lanciato da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. La Juventus ne ha uno, secondo me, difficile da rimontare, legato comunque alla trattativa, perché è vero che poi ha aspettato di definire almeno una cessione, cioè quella di Miletti, oltre ovviamente alla risoluzione di Arthur. Però ha da tempo l'accordo con Kessié, diciamo che sì, immagino si sia, scusa la ripetizione,
no, certo,
immaginato bianconero da un po' di giorni. Quindi io credo che la Juve sia e mantenga una pole position. L'inserimento della Roma ha delle armi, al di là di quelle economiche, all'Arma Gasperini, all'Arma della Champions, quindi sicuramente non è una situazione, diciamo, che possiamo dire va 100% alla Juve. Io credo che poi alla fine andrà comunque alla Juve, però la Roma se la può provare a giocare quantomeno.
Senti, ma è vero che l'Atletico Madrid ha chiesto informazioni su David? Se vuoi gliele posso dare io, un giocatore fortissimo che segna tantissimo.
Sì, sì, costa poco.
Costa poco.
Potremmo dare tutti al posto dei dirigenti della Juventus. Diciamo che i rapporti tra Juve, cioè Juve Atletico hanno un canale costantemente aperto. In generale l'Atletico ce l'ha con l'Italia, comunque un canale, ha fatto tanti affari. La Juve e l'Atletico in questa estate hanno discusso, in cui non arrivando in alcun modo a Dama per quanto riguarda esatto. Gonzalez, ovviamente, per Sorlot. In questo canale ci sta che l'Atletico abbia quantomeno chiesto informazioni per capire qual è la condizione di David. La Juve credo che faccia ponti d'oro per farlo andare via. C'è anche il tema grosso, rimane l'ingaggio fondamentalmente. Nel senso che la Juve non è che lo vende a zero, però secondo me non ha pretese troppo, cioè è consapevole di dover dare un valore al giocatore, ma poi alla fine può fare anche a molta libertà, diciamo, a molto margine per poter, perché ricordiamo che è arrivato a zero. Sull'ingaggio questo discorso non vale, e l'ingaggio di David è da top player, ha un ingaggio molto molto alto.
Ma Ivan, in questo caso però si è chiusa la pista Nico, cioè se hanno chiesto informazioni per Davide vuol dire che non interessa più Nico, e quindi Nico potrebbe addirittura rimanere alla Juve?
Allora, non in assoluto. Io credo che Nico in realtà non si sia mai cioè l'Atletico non abbia mai fatto lì è per averlo, perché altrimenti l'avrebbe già portato, cioè siamo arrivati a fine mercato, e quindi se c'era tutto questo super interesse secondo me sarebbe già andato in porto. Però non vuol dire che è chiusa, nel senso che appunto nell'ambito di questo canale di comunicazioni ci sta che ne stiano parlando anche della situazione di Nico Gonzalez, cioè magari prova a imbastire un'operazione un po' più ampia. Secondo me è un'incognita legata anche alle valutazioni della Juve, perché comunque l'infortunio di Yıldız condiziona anche quel tipo di movimenti lì. Magari la Juve può considerare che Nico Gonzalez sì, non è ovviamente un perno, però a Spalletti tutto sommato non ne dispiace. Con Yıldız ai box è un elemento che quantomeno può tornare utile.
Intanto ti do un'ultim'ora, Ivan, perché stamane Moise Kean non si è presentato all'allenamento del mattino, e quindi vuol dire che lui se ne vuole andare. Cominciano. Tanto ormai i giocatori fanno sempre così, Ivan. Cioè, non si presenta, sì, vuole andare via. Cioè, vabbè, comunque lasciamo perdere l'atteggiamento. Questo vuol dire che si chiude a breve?
Allora, vuol dire che il giocatore fa una mossa per accelerare le discussioni. Non è detto si chiude a breve, perché il Como comunque un po' si sta stancando del fatto che la Fiorentina non apra. La Fiorentina ha una difficoltà legata al sostituto, cioè se non trovo un sostituto non c'è De Ken. In questo contesto in cui nella di ieri si è registrata un po' diciamo un po' scesa la temperatura dell'affare, credo che la mossa di Ken serva anche a dire: signori miei, va bene le dinamiche, capisco tutto, non ho rotto, però io voglio andare. E quindi a far capire che poi ok, se la Fiorentina non ha un sostituto non lo fa partire, però tenere un giocatore può essere giusto, legittimo o non legittimo, questo tra l'altro lo diranno anche i contratti tra le parti,
appunto.
Siamo insomma in quella dinamica, però tenere un giocatore che ti manda un messaggio così forte, insomma finora non aveva mai rotto, ora se fosse confermato, ma penso di sì, questo ritardo, questa indisponibilità ad allenarsi sia legata alla voglia di partire, è un messaggio molto netto per dire provate d'accordo, non entro in quelle, nel merito di quegli aspetti lì, perché non competono certo il giocatore, però provate d'accordo, perché altrimenti ci facciamo una stagione molto, molto divertente per tutti.
Io lo capisco, no, Ivan, però è altrettanto vero che la Fiorentina, insomma, deve trovare in 4 giorni, 5 giorni un'alternativa valida, no il primo che passa, un'alternativa valida. Ci sarebbe David, senti un po' se gli interessa magari.
Insomma, diciamo che economicamente c'è poco David per la Fiorentina. Ma allora, però questo è un mio pensiero, non è un discorso legato alle valutazioni che fa la Fiorentina, perché quello che dici tu è giusto. Secondo me la Fiorentina è un'alternativa valida se l'è già messa in casa. Cioè, io in realtà, se parte Ken, farei giocare Pellegrino titolare.
Per l'amor di Dio, d'accordo con te. E alternativa a Ken?
No, l'alternativa, poi un nome alternativo lo devi trovare, su questo siamo d'accordo, e questa è la difficoltà che sta incontrando un po' la Fiorentina nel sondare il mercato degli attaccanti. Tra l'altro un nome che in realtà non ha mai trattato, però che poteva rappresentare una soluzione, cioè Andrea Pinamonti, nel pomeriggio farà le visite mediche con la Lazio, quindi diciamo esce dal novero. Detto che poi concretamente non c'è mai entrato, come dicevo prima, però danno anche delle ipotesi possibili.
Ti chiedo un'altra cosa, la penultima. E Leao? Perché anche qua la situazione rischia il Milan di ritrovarselo come giocatore, e mi pare che Amorim, insomma, tutto sto amore per Leao ce l'abbia.
No, più che altro io credo che più che Amorim sia arrivata un po' l'indicazione dalla società,
okay.
Cioè è un discorso chiuso. Io credo che se ad Amorim avessero detto puntaci, a lui non sarebbe dispiaciuto, però penso che gli sia arrivata un'indicazione chiara, legata anche al fatto che Leao oggettivamente nei comportamenti e in tante altre cose sembra un corpo estraneo al Milan. Lo sembra anche nelle valutazioni sul suo futuro e nel fatto che non stia per niente agevolando il club. Anche qui legittimamente, cioè non è che Leao deve accettare qualsiasi soluzione perché glielo chiede il suo club, ne ha rifiutate, non ha aperto la Premier League, non ha aperto l'Arabia Saudita, c'è sempre il Galatasaray che è impegnato in una trattativa. La trattativa non è, nel senso che il Galatasaray oltre 40 milioni di euro non è mai voluto andare, e il Milan giudica quell'offerta troppo bassa e c'è un po' uno stallo. Probabilmente alla fine può essere una soluzione comunque per chiudere dignitosamente la questione. È un peccato vederla finire così, perché comunque diciamo Leao è stato un giocatore importante per il Milan e ha rappresentato tanto poco qualcosa di rilevante nella storia recente del Milan.
Decisamente. L'ultima cosa, Napoli, Gabriel Jesus si fa?
Si tratta, secondo me alla fine sì, perché il Napoli con tutte le difficoltà che ha ha individuato in lui il giocatore da prendere. Ci sono delle operazioni in uscita da fare, c'è sempre Noah Lang che rimane diciamo il nodo principale per consentire al Napoli di muoversi in attacco. Se nelle ultime ore abbiamo visto un po' di movimenti in direzione Galatasaray, anche qui da capire anche come si incastri con Leao. Io terrei sempre vigile l'Atalanta, che può essere una soluzione per Lang, perché l'Atalanta sta cercando un giocatore in quel ruolo. Con il Bologna non si è mai andati finora troppo avanti nel discorso legato a Jonathan Rowe, e il Bologna non ha intenzione di cederlo, quindi io starei attento all'Atalanta. È una volta, anche solo a livello numerico, che il Napoli dovesse riuscire a liberare una casella, il prescelto è da tempo Gabriel Jesus.
Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao caro.
A te, buon proseguimento.
Il buon Ciao. Ivan Cardia ci ha fatto luce sulle operazioni possibili in divenire di queste ultime ore. Alle 11:58 minuti primi noi andiamo in pausa, poi volteremo pagina e parleremo dei tanti portoghesi all'interno del nostro campionato. A tra poco. Bentornati cari amici, 12:06 minuti primi, seconda parte di Rotocalcio. Adesso andiamo a fare un bel focus sui tanti giocatori portoghesi che sono sbarcati nel nostro campionato. Prima però vi ricordo quella che è la notizia dell'ultima ora, il fatto che Moise Kean questa mattina ha detto no, ho un impegno, non vengo ad allenarmi. Ovviamente questo perché sta spingendo per la cessione al Como, però ecco, ha forzato decisamente la mano e dunque stamattina non si è presentato all'allenamento. Allora diamo il buongiorno a Francesco Nicolato. Ciao Francesco.
Buongiorno.
Allora parleremo con te insomma dei tanti portoghesi, visto che segui molto da vicino questi giocatori e il campionato portoghese in generale, che sono sbarcati nel nostro campionato. Però mi dai una tua lettura anche ormai su questi calciatori che fanno il bello e il cattivo tempo? L'ultimo è proprio Moise Kean.
Sicuramente i calciatori oggi, dopo la sentenza Bosman, hanno acquisito molto più potere e libertà di scelta. La gestione poi che viene fatta da parte dello staff di un calciatore o dello stesso calciatore spesso viene fatta solo sul breve termine, senza guardare magari una prospettiva più a lungo termine. Però è sempre una questione individuale, perché poi se guardiamo in Italia giocatori tipo più Esposito o Lautaro o altri profili garantiscono comunque una fedeltà al club, una visione molto più a lungo raggio. Dipende sempre con chi si ha a che fare.
No, sono d'accordo. E a proposito di questo, il primo focus che volevo aprire con te è su un altro caso particolarmente spinoso, quello di Rafa Leao. Sembrava che l'Aston Villa si potesse inserire, interessare, invece si è defilato, rimane solo il Galatasaray, il Milan, insomma, più che Amorim il Milan lo ha messo fuori dal progetto. La tua lettura su questo e secondo te come finirà?
Leao innanzitutto ha rilasciato quell'intervista a fine stagione, sì, che non è stata ideale. E anche lì le persone vicino a lui dovrebbero consigliarlo meglio nel come muoversi a livello di comunicazione e gestione della sua immagine. Poi già nel corso della stagione c'erano stati dei problemi su quello scandalo che era uscito, che riguardava anche lui. Poi bisogna vedere se erano, certo, cose vere o non vere, però il suo nome era stato tirato in ballo. Anche questo non lo aiuta a livello di immagine e di comunicazione del club, visto che il Milan, e soprattutto con Amorim, sta cercando di dare una nuova immagine al club, un'immagine pulita, un'immagine che torni a essere competitiva nella scena italiana e internazionale. Leao, io so anche in modo diretto che al momento non ci sono club realmente interessati. Gli unici due club che avevano avanzato un interesse reale con offerte concrete erano il Fenerbahce, che era proprio lì per chiudere, ma il giocatore ha rifiutato, e il Galatasaray. A livello di campionati europei primari, io sappia, non ci sono delle reali interessi. Poi nulla toglie che l'ultimo giorno di mercato magari un'operazione viene fatta.
Ma cosa non ha mai funzionato, Leo? Perché credo che il talento non si possa assolutamente mettere in discussione.
Io non lo conosco personalmente, non lo posso valutare così in maniera dettagliata. Quello che non ha funzionato, vedendolo dall'esterno nel suo rendimento negli ultimi anni, probabilmente fare un passaggio di maturità dal punto di vista mentale. Tipo prendere ad esempio giocatori, ripeto, come Lautaro o altri profili come potevano essere Zidane o Ronaldo stesso, e magari cercare di essere molto più vicino a questo tipo di profili, cercando di capire come si arriva a quei livelli, perché lui le potenzialità le ha.
Assolutamente sì. Invece ci sono giocatori che arrivano sempre dal Portogallo, nel caso Rodrigo Mora, che ha avuto subito un grande impatto. Che tipo di giocatore è e cosa può dare alla Roma?
è classico numero 10, quello che eravamo abituati ad avere in Italia, tipo giocatore alla Baggio, giocatore di estro, di imprevedibilità, di visionarietà, perché ha delle letture che in pochi hanno. E il problema è che l'allenatore del Porto ha un'altra visione tattica, predilige i giocatori con altra struttura fisica, ma soprattutto con altre caratteristiche dal punto di vista del gioco, perché ha una sua logica, un suo modo di sviluppare la sua filosofia di gioco, e quindi questo tipo di giocatore usciva da questi automatismi, a questi schemi. Però Rodrigo Mora è un giocatore divertente, classico trequartista che illumina il gioco, è un artista.
Ma infatti,
se avete sentito sì. Le ultime dichiarazioni, ieri sera Villas-Boas ha detto: come sei andato a Roma,
sì.
Un giorno ti verremo a riprendere, tornerai qui al Dragao con noi.
Sì,
ma perché
sì.
È stato un dispiacere per tutto l'ambiente Porto. Però se l'allenatore ha questa visione, il club appoggia l'allenatore fino in fondo.
Ti posso chiedere, al di là del ruolo, le differenze con Conceição, che sono due giocatori dal punto di vista fisico,
no, diversi.
Sì, però sono diversi.
Sono diversi, con Sessao classico esterno offensivo che può eventualmente partire largo per venire a giocare dentro. Mori lo vedo un giocatore che va lasciato libero di spaziare tra le linee, proprio perché con la sua creatività ti permette di essere imprevedibile nell'uno contro uno, nell'assist, non andare a cercare la giocata risolutiva. L'unica cosa che ha bisogno di migliorare Mori, osservatelo bene anche voi, la qualità di visione periferica. Tiene spesso la testa bassa e poco alta, mentre un giocatore come lui, se è andato a osservare Messi muove la testa continuamente per avere una più veloce capacità di lettura degli spazi e delle giocate in profondità. Questa è l'unica cosa su cui ha bisogno di lavorare Mora in questo momento.
Conceição invece su cosa deve lavorare ancora? Sulla fase di finalizzazione?
Beh, già un giocatore però con un'altra età, quindi un giocatore più formato, ha già dimostrato buone cose. Lì l'unica cosa magari dargli più fiducia per garantirgli la continuità di giocata nel corso della stagione, essere più presente lì, con continuità per garantirgli maggiore capacità di rendimento, perché solo giocando poi riesci ad esprimerti con continuità a alti livelli, se giochi poco fai più fatica.
Assolutamente. L'ultima cosa che ti chiedo, Gonzalo Ramos mi sembra l'impatto più che buono con il Milan.
Ma sicuramente un attaccante di valore. Ruben Amorim lo conosce bene, saprà sfruttare al meglio le sue capacità, con l'augurio che riesca anche a migliorare la sua qualità realizzativa.
Grazie per questo bel
grazie
focus sul calcio portoghese. Grazie. Allora, alle 12:14 minuti primi, parlando appunto di mercato, vi ricordo la notizia della mattinata è che Moise Kean è arrivato. Allora, la ricostruzione è questa: è arrivato in ritardo all'allenamento e poi ha detto no, non mi alleno, e quindi ha preso la macchina e è tornato indietro. Invece chi non torna indietro è il buon Pinamonti, Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, sei tornato da Bologna, sì?
Sì. C'è un'altra tratta adesso dall'Emilia a Roma che verrà affrontata in queste ore. Quindi
che è quella di Pinamonti.
È un tratto di strada battuta, esattamente.
Visite mediche nel pomeriggio?
Visite mediche nel tardo pomeriggio, lui partirà subito dopo pranzo da Modena, perché lui è di base a Modena, partirà in macchina, quindi viaggio in macchina che lo porterà direttamente a Formello, dove svolgerà subito le visite mediche prima di potersi mettere di fatto da domani a disposizione di Gennaro Gattuso, e perché no, essere anche a disposizione da ex nella partita di domenica contro il Genoa.
Senti Lorenzo, è stata una formula un po' particolare quella che ha tirato fuori la Lazio, ce la puoi descrivere nel dettaglio?
Sì, particolare, ma non è una prima volta, è praticamente un trasferimento a titolo definitivo per una cifra piuttosto bassa, si parla di 2-3 milioni più molti bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quei 12-13 milioni che richiedeva il Sassuolo fin da subito. La Lazio l'aveva già fatta in passato con il Verona per Belaian, questa operazione era ancora più estrema perché fu un'operazione a parametro zero più bonus per arrivare a 9 milioni. E quindi è un'operazione che serve tendenzialmente alla Lazio per aggirare quello che è il mercato a saldo zero, ma diversa rispetto al prestito con diritto di riscatto, l'operazione che ha fatto con l'Ajax per Sudalo e con l'Inter per Frattesi, perché il Sassuolo, visto il contratto di Pinamonti in scadenza, è un contratto pesante da circa 2 milioni e mezzo a stagione, il Sassuolo voleva la certezza di non avere più a libro paga un ingaggio così pesante. Si era pensato di fare l'operazione in prestito con un diritto di riscatto con il Sassuolo, che avrebbe sfruttato l'opzione del rinnovo del contratto di Pinamonti, che è scadenza del 2027, e quindi allungarlo di un altro anno, ma non avendo la certezza che la Lazio poi avrebbe potuto esercitare il riscatto, si sarebbe trovata Pinamonti con un altro anno di contratto sul groppone, e quindi si è cercata questa soluzione diversa a titolo definitivo. È arrivato l'ok della Lega, che era un po' la cosa che preoccupava la Lazio dopo lo scotto per l'operazione Frattesi. L'ok è arrivato e quindi è stato autorizzato Pinamonti a viaggiare, tra l'altro operazione legata anche all'arrivo di Sebastiano Esposito
al Sassuolo.
Al Sassuolo, e quindi tutte le autorizzazioni sono arrivate, e quindi, come detto, dopo pranzo ci sarà il viaggio di Pinamonti, che arriverà nel pomeriggio qui a Roma.
Ma allora verrebbe a dire, Lorenzo, con un'iperbole, meno male che è saltato il centravanti che aveva preso la Lazio la settimana scorsa, il famoso Bamba.
Allora, per Bamba Dieng in realtà era stato fatto un tentativo, con la consapevolezza che comunque si sarebbero dovute fare le visite per capire come stava il ginocchio. Okay. Per le condizioni economiche della Lazio, prendere un parametro zero sarebbe stato meglio, perché questa operazione Pinamonti comunque non migliora lo stato economico della Lazio, certo, complicherà poi gli eventuali riscatti dei giocatori che attualmente sono in prestito. Però Pinamonti è sempre stata la prima scelta, soprattutto di Gattuso, e ci si è venuti incontro, perché comunque il Sassuolo ha accettato una formula molto particolare per Pinamonti, e l'ha accettata anche perché si è aperta la possibilità di Sebastiano Esposito, quindi si sono aperti degli scenari che settimana scorsa non erano aperti, e quindi una settimana fa Pinamonti era più lontano perché questa formula non si riusciva ad attuare, e per questo si era sprovata la soluzione Bamba Dieng. Come sempre succede, man mano che si avvicina alla fine del mercato, chiaro, si allentano un po' le posizioni di tutte le società che devono cedere, e quindi scatta come sempre il famoso valzer degli attaccanti nell'ultima settimana, ed è partito di fatto con la doppia operazione Pinamonti e Sebastiano Esposito.
Ti chiedo altre due cose. La prima, adesso la Lazio riuscirà a cedere Ratkov?
Può aprire anche a formule diverse, sì, per esempio c'è una proposta del Siviglia in prestito di un diritto di riscatto. Il problema è lato giocatore, perché due offerte erano arrivate a Formello, una del Southampton un pochino più bassa, si parla di poco meno di 15 milioni, e una da 18 milioni della Dinamo Mosca. Il problema è che entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal giocatore, che invece sembra poter aprire alla Liga e al Siviglia. Vediamo, perché comunque la Lazio di attaccanti di esubero che poi sono andati in Liga hanno fatto bene, all'esperienza con Murici che al Mallorca ha fatto molto bene, quindi c'è la possibilità di cederlo. Anche la scelta di Gattuso di lunedì di far entrare Noslin al posto di Dia e non Ratkov ha fatto capire come, nonostante abbia segnato comunque 6 gol nel precampionato, Ratkov non si è visto in questo momento dallo staff tecnico, e quindi di fatto è in uscita.
Cioè, fammi capire, Ratkov, detta anche le condizioni, con tutto il rispetto per Ratkov, però mi sembra un giocatore che si può permettere, no, guarda, io non vado qui, piuttosto vado di là. È strano,
Purtroppo nel calcio di oggi funziona così. Funziona che se una società non vuole cedere un giocatore, il giocatore non si presenta all'allenamento e fa tardi. E succede che se una società vuole cedere il giocatore rifiuti le destinazioni, e quindi in questo momento la Lazio si ritrova a dover accettare un'offerta diversa, tra l'altro una condizione che cambia molto il mercato della Lazio, perché se la Lazio avesse venduto Ratkov a titolo definitivo, magari anche Frattesi sarebbe arrivato con una formula diversa, Pinamonti sarebbe arrivato con una formula diversa, e quindi la non cessione di Ratkov, che due settimane fa era molto vicina, perché l'offerta della Dinamo Mosca era stata già accettata dalla Lazio intorno al 9-10 di agosto, considerando il Frattesi era dalla settimana dopo, quella mancata cessione sta bloccando in maniera importante il mercato della Lazio entrata.
Ti chiedo l'ultima cosa, e qui lo so che ti chiede anche uno sforzo. Beh, comunque alla fine, caro Lorenzo, la Lazio ha fatto un mercato di livello. Dai, Pinamonti, Frattesi, Sciutalo, no?
Allora, la Lazio ha fatto probabilmente il massimo che poteva fare con le disponibilità che aveva. Il problema è verificare questo mercato fra un anno, ovvero se, come ci dicono i conti, è così, ovvero la Lazio non ha migliorato la propria situazione economica e quindi avrà lo stesso indice del costo del lavoro allargato, la Lazio avrà il mercato bloccato a gennaio, e il mercato bloccato a gennaio significa che poi i riscatti che dovrai esercitare entro il 30 giugno tu non li potrai esercitare, e quindi se tu hai fatto questo mercato in cui comunque ne sei uscito bene per i nomi che sono arrivati, ma poi Frattesi e Sudaro non li puoi riscattare, e hai pagato 8 milioni per averli questa stagione per una società che è in una situazione economica molto difficile, non so quanto si potrebbe parlare di mercato fatto bene, quindi bisognerà vedere. Diciamo, viste le premesse poteva andare peggio, però c'è anche da dire che bisognerebbe fare mercati in uscita, e le uscite della Lazio sono state prossime allo zero, l'unica è stata Gila. Ti do l'ultimissima, arrivata proprio in questo momento, si muove qualcosa in uscita perché la Lazio sta per cedere Artistico,
sì,
centravanti che ha girato in prestito un paio di anni, va al Padova, operazione a 3,5 milioni a titolo definitivo, e quindi qualcosa anche in uscita si sta muovendo, e non escludo che questi 3,5 milioni di fatto siano la parte fissa dell'operazione Pinamonti, quindi l'uscita di Artistico stia finanziando la prima parte dell'esborso per Pinamonti.
L'ultimissima davvero, dopo la vittoria di Bologna la Lazio giocherà domenica sera contro il Genoa, cambia qualcosa dal punto di vista dell'afflusso all'Olimpico? No,
non cambierà nulla, non ci sarà grande pubblico. Ciò che cambia l'affluenza sarà il settore ospiti / i tifosi delle altre squadre che vengono, che magari vanno anche negli altri settori. E quindi non penso che la partita col Genoa, con tutto il rispetto, possa portare 10.000 persone allo stadio. Penso che saranno le 7-8.000 persone che abbiamo visto regolarmente dalla seconda parte della scorsa stagione. Potrà esserci un piccolo cambiamento andando un pochino più avanti, già pensando alla prossima partita casalinga, quella del 13 settembre, in attesa di capire quando si giocherà, perché dipende anche dal sorteggio delle competizioni europee, perché ci sarà Lazio-Milan, lì sicuramente ci saranno più persone, ma perché ci saranno molti più tifosi del Milan allo stadio, e quindi vedremo una cornice di pubblico diversa.
Lorenzo, grazie, un caro abbraccio. Ciao,
grazie,
Lorenzo.
A voi, buon proseguimento.
Oh, allora, tra l'altro, evidentemente tra quei 7.000 ci sarà anche il nostro Francesco Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario, fatto proprio accanto al presidente Lotito. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco con Alain Valnei. Ultima parte di Rotocalcio in attesa di Alain Valnegri. Andiamo a approfondire quello che sta accadendo a Firenze per quanto riguarda la situazione di Moise Kean. Ovviamente cominciamo dalle pagine di tutto mercato web, che evidentemente mette in primo piano la situazione. Moise Kean, scrive il collega Alessio Del Lungo, va allo scontro con la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal nostro Firenze Viola, il centravanti classe 2000 è arrivato in ritardo al Viola Park e ha fatto sapere al club la sua volontà di non allenarsi. Manca sempre meno alla fine del mercato, ma l'obiettivo dell'italiano sembra quello di forzare la mano e ottenere il via libera
per la cessione al Como, società con cui ha l'accordo a tempo sul contratto. Proprio ieri, peraltro, è arrivato il rilancio da parte dei Lariani, che hanno messo sul piatto 35 milioni di euro di parte fissa e 5 di bonus per Ken. Parati ci sa che l'offerta è congrua al valore del calciatore, considerando anche la scadenza del suo contratto nel 2029, ma non può privarsi di lui senza un vero sostituto, pur essendosi già tutelato con l'acquisto di Pellegrino, scrive tutto il mercato web. A breve ci saranno novità. Andiamo a vedere anche come riporta il tutto la Gazzetta dello Sport. Ormai il caso è aperto, scrive, e contorni un braccio di ferro, da quanto emerge dal Viola Park, Ken sarebbe arrivato tardi all'allenamento per poi decidere di non prendere parte alla seduta. Un nuovo capitolo diverso agli altri, che si aggiunge a una situazione di mercato in evoluzione che stava portando l'attaccante lontano da Firenze. Proprio ieri, peraltro, a Firenze si è celebrato il centenario con una manifestazione nel cuore della città, alla quale ha preso parte anche attuale presidente, il figlio di Commisso, insomma, che dal punto di vista italiano leggermente rivedibile, ma comunque ha partecipato. Scrive ancora la Gazzetta dello Sport, e le prossime racconteranno ulteriori sviluppi e reazioni. Con questo nuovo elemento viene da rileggere in modo diverso pure la mancata titolarità di Neri a Roma, anche quando è possibile che ci fosse stato già uno strappo. Anche se Moise è entrato sul 3-0, ha dimostrato di voler incidere. Alla fine della conferenza post partita, Grosso lo ha pure ringraziato. Quindi questo il caso Ken. Andiamo invece a vedere l'altro caso che si sta relativamente aprendo, cioè l'inserimento della Roma su Kessi. Scrive la Gazzetta, una settimana di fuoco per regalare a Gasperini ulteriori pezzi in una macchina che sembra già da scudetto. La Roma è al lavoro su più fronti, una sorpresa si è aperta a centrocampo, dove Toni D'Amico cerca il colpo che potrebbe sistemare più reparti. Il direttore sportivo infatti si è inserito nella corsa Frank Kessié, svincolato nel mio della Juve da diverse settimane. Un tentativo, scrive la Gazzetta, che nasce da una strategia ben precisa e che porterebbe alla cessione di El Hanaoui. Il marocchino, mai entrato davvero nelle grazie di Gasperini, è stato sondato dal Crystal Palace, oltre che da due club arabi. Che sì, quindi andrebbe a rimpiazzare El Hanaoui, ma non solo, perché la Roma conta di incassare 35 milioni dall'ex Lens, nonostante i tempi stretti, soldi che andrebbero poi girati all'esterno offensivo e che combaciano quasi integralmente con la richiesta fatta da Lione per Fofana, impegnato stasera nel preliminare di Champions. Insomma, una Roma che si vuole sempre più candidare allo scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport. Quindi calano un po' i veli anche sulla Roma, visto che lo stesso Francesco Balzani scrive di Roma che quest'anno vuole fare una sorta di all-in per lo scudetto. Pensate invece in Arabia Saudita, Buffer a CR7, Postecoglu lo toglie, sarebbe allenatore, lui non ci sta. Al Nasser in 10 rimonta da 0-2 a 3-2 e ovviamente Cristiano Ronaldo non l'ha presa particolarmente bene, mettiamola così, ma questo è Ronaldo, lo si conosce. Torniamo nuovamente su tutto mercato web per andare a vedere le altre notizie. Il Genoa ha preso il centrocampista Judelson, è nazionale under 20 del Canada, quindi si muove anche il Genoa. La Lazio, ne abbiamo parlato prima, ora Ratkov può partire, l'attaccante ha aperto al trasferimento al Siviglia. Mentre sempre pagina di tutto mercato web, altra situazione, perché se vi ricordate qualche giorno fa era stato, in maniera secondo me abbastanza improvvida, avvicinato De Jong alla Juve. Ma qual è il problema di De Jong, giocatore centrocampista del Barcellona, che insomma ha dei seri problemi al ginocchio? Infatti Barcellona, De Jong ancora lontano dal rientro, sente dolore al ginocchio, per cui De Jong, grandissimo talento, veramente un talento di enorme livello, ma frenato dagli infortuni e dunque ancora problemi per il giocatore attualmente in forza, come detto, al Barcellona. Ancora andiamo stavolta sul Corriere dello Sport, in attesa dell'arrivo di Alain Vallegri. Kane in ritardo all'allenamento, rottura totale con la Fiorentina. Cosa sta accadendo? L'attaccante di Viola, corteggiato dal Como, è sceso in campo oggi all'ordine di Grosso. Nuovamente il Corriere dello Sport dice: Roma un attaccante in più, pressing per Fofana, il DS d'Amico tratta con il Lione per avere il belga, la svolta può arrivare domani, appunto dopo il preliminare di Champions che stasera giocherà per l'appunto il Lione. Mentre il Corriere dello Sport ci fa sapere anche che Gabriel Jesus Napoli può sbloccarsi, secondo il Corriere dello Sport è vicino all'addio invece Leao, cosa che in realtà insomma non risulta, perché ne abbiamo parlato anche prima. Leao insomma non vuole andare al Galatasaray, ha problemi comunque con il Milan, la società in qualche modo vorrebbe cederlo. L'Aston Villa, che sembrava pronto a inserirsi nella giornata di ieri, ha fatto un passo indietro. Tra l'altro l'Aston Villa non è nuovo a queste situazioni, perché la stessa cosa l'aveva fatta anche con Jonathan David alla Juventus, nel senso che sembrava pronto ad inserirsi per il giocatore, poi invece ha fatto una clamorosa marcia indietro. La stessa cosa l'ha fatta proprio con Leao, e Leao ha in questo momento soltanto una squadra che lo sta corteggiando, che lo sta cercando, è il Galatasaray. Però, come abbiamo detto anche in precedenza, lui fondamentalmente non accetta questa destinazione, quindi è un nodo che il Milan proverà a sciogliere proprio in queste ultimissime ore di mercato, altrimenti si troverà evidentemente a tenere questo giocatore, che potrebbe anche essere, per l'amor di Dio, una buona notizia, ma la verità è che lo stesso allenatore non è che ne sia particolarmente entusiasta. Altra notizia arrivata nella giornata di ieri: si ferma Zaniolo, 4 settimane di stop per lui, quindi tegola in casa udinese. Se vi ricordate, Zaniolo è uscito dolorante nella partita con l'Udinese, sembrava in un primo momento potesse trattarsi di crampi, invece era appunto un problema muscolare. Così come notizia della tardissima serata di ieri per la Juve, l'operazione di Yıldız. Yıldız che nei prossimi giorni si opererà. C'era anche l'opzione della famosa terapia conservativa, che avrebbe fatto tornare in campo il giocatore nel giro di 2 mesi, però sapete benissimo che quando si opta per le terapie conservative diventa poi anche una sorta di scommessa. Quindi, giustamente, correttamente, dal mio punto di vista, il giocatore ha deciso di operarsi. Questo lo porterà a rimanere fuori per tutto il mese di settembre, per tutto il mese di ottobre, probabilmente per tutto il mese di novembre, e forse nella seconda metà di novembre potrebbe cominciare nuovamente ad allenarsi, prima evidentemente parzialmente in gruppo. È chiaro che poi ci sarà anche la fase di riabilitazione, però il giocatore magari ricomincerà a allenarsi verso i primi fine di ottobre, primi di novembre, per poi rientrare forse entro la fine dell'anno. Questo evidentemente porterà la Juventus a fare delle scelte di mercato, ne stiamo parlando, non tanto per un sostituto dello stesso Yıldız quanto per un attaccante. Abbiamo Alain Vallegri, ciao Alain.
Ciao Ale, buongiorno.
Allora Alain, parto da Ken, si è presentato in ritardo e ha detto: io oggi non mi alleno, voglio andare al Como. Te la faccio molto breve, te l'aspettavi questo atteggiamento del giocatore?
Sì, mi sorprende che arrivi così tardi.
È vero.
Ma sinceramente non ho rimpianti, io da bambino ho visto Antonioni, ho visto Bertoni, ho visto Diaz, poi Baggio, Battistuta, Mutu, gente sì di grande qualità tecnica, però comunque anche con dei valori. E Ken, sinceramente, io non mi sono mai innamorato di Ken. Quando segnava, comunque ero ben cosciente che era il suo anno, e ho tanti dubbi sul fatto che possa ripetersi. Glielo auguro, perché anche in chiave nazionale, però l'anno scorso ho fatto vedere tanti limiti sull'implicazione, sull'atteggiamento, sul collettivo. E niente, meglio andare su un profilo più collettivo, che si possa adattare al gruppo e non pretendere che il gruppo si adatti a lui.
Va trovato a breve giro di tempo, però, Alan, perché comunque è chiaro che Ken l'hai perso a questo punto.
Sì, no, ma Paratici comunque è uno che lavora con dei scout competenti, dunque se hai i soldi, comunque certi calciatori, è chiaro che non puoi andare a bussare per dei calciatori dominanti con ambizioni di scudetto nel loro campionato a zona Champions. Devi andare su un giocatore che non è soddisfatto e che vuol cambiare aria, che fa un upgrade firmando a Firenze. Un'operazione un po' tipo Pellegrino. Adesso vedremo cosa nel Chelsea. Ci sono vari calciatori che comunque non fanno parte dei progetti di Xavi Alonso, e potrebbe essere comunque Mega, per esempio, un profilo interessante. Si parla di Beto alla fine ti porta a profondità, non è uno da 20 gol a stagione, però ti porta a profondità, conosce la Serie A e pace, e adesso a Firenze abbiamo bisogno di pace.
Quanto sposta Ken nel Como? Cioè, il Como a questo punto fa un altro passo verso ambizioni clamorose?
Sì. Il Como deve tornare in Champions, questa deve essere l'ambizione. Il Como non si può permettere di non tornare in Champions quando fai degli investimenti di questo tipo. Dunque Fabregas ha disegnato una squadra e una rosa comunque per poter essere competitivo in Champions, e come diciamo da un mese ha preso i calciatori per fare anche un calcio un po' diretto, meno fabregasiano, se lo possiamo definire in questo modo. E Ken comunque ti permette di giocare palla lunga, è tutto Ken. Alla fine Palladino ha costruito una stagione con una media punti altissima a Firenze con questo schema. Dunque Fabregas in determinate partite, in Serie A ma soprattutto in Champions, probabilmente userà questo modo alternativo per giocare.
Poi parliamo anche di altre squadre, ma domani sorteggio Champions, ruolo delle italiane, Alen?
È l'Inter d'outsider, e poi faccio fatica a capire bene, ma il Napoli non ho ancora capito bene a cosa giocherà e come giocherà e cosa farà, se fa qualcosa sul mercato.
Gabriel Jesus sembra abbastanza vicino.
Sì, vabbè, giocatore da rilanciare, sì. Come Badiashil. Lo stesso profilo, giocatore di gran talento, giovane, che non ha rispettato i margini di progressione dovuto anche a degli infortuni. Adesso in Champions vedremo. La Roma l'ho vista bene, non so se può con la rosa che ha Gasperini giocare ogni 3 giorni con questa intensità, è un po' la domanda, perché altrimenti la Roma vista contro l'Atalanta è la prima volta che vedo una Roma versione Atalanta di Gasperini, con quell'elettricità, con quella capacità di andare subito in porta, con quella fisicità. Se riesce a mantenere questo, la Roma potrebbe fare una figura molto simile dell'Atalanta in Champions, che comunque con Gasperini ha fatto le grandi stagioni in Champions. E poi il Como, vedremo come si adatta. La rosa a livello qualitativo e quantitativo penso che sia completa. Adesso quando giochi ogni 3 giorni comunque c'è un cambio di chip che devi comunque acquisire, vedremo quanto tempo, se lo acquisisce, se riesce a andare alle partite di eliminazione diretta.
Veniamo alla Juve, perché il Diz alla fine ha deciso di operarsi, starà fuori credo più o meno fino a dicembre. Cosa cambia, Alan?
Beh, dà un'opportunità agli Begovic di accelerare il suo processo di adattamento. Adesso la Juve voglio capire come finirà il mercato. Penso che la Juve sarà protagonista negli ultimi giorni di mercato, perché con Kessié e Zirkzee comunque cambierebbe faccia la squadra, e sarebbe un mercato comunque coerente, con pochi soldi ma con idee, con una figura come Carnevali che ti fa vedere che quando hai qualcuno di competente puoi lavorare anche con pochi soldi. Adesso vediamo. Che sì, mi sembra che sia vicino anche con col prestito di Miretti in Turchia, sì. E Zirkzee sarebbe la ciliegina, perché Zirkzee ti cambia tutto il reparto offensivo.
Leggevo oggi, Alain, spero che tu mi possa dare qualche conferma, che l'Atletico Madrid avrebbe chiesto informazioni su David.
Ma sì, ma l'Atletico non... Ho tanti dubbi su quello, l'Atletico ormai ha la grana Julian. Secondo me Julian finirà all'Arsenal. Dunque deve prendere una punta, ma sostituire David con Julian, Julian con David... Insomma,
auguri!
Sinceramente, almeno che Simeone abbia visto qualcosa che non abbiamo visto.
È impazzito.
Ma non lo so, ho tanti dubbi, soprattutto se esce Julian.
Sì, onestamente tanti dubbi anch'io. Questi due mesi di Ildiz fuori, vedi l'esplosione di Alebegovic o più campo per Bogà? Perché poi i due
Bogà
sostituti
è una certezza.
Infatti.
Bogà è una certezza, la migliore operazione che ha fatto la Juve da tanti anni. Bogà, relazione qualità, prezzo e rendimento, Bogà ha reso la grande, è tornato quello di Sassuolo, è una certezza. Bogà, se lo metti dall'inizio, se lo metti al 45esimo, se lo metti all'80esimo, ti dà qualcosa, ti dà lo strappo, ti dà l'uno contro uno, ti dà sempre l'idea che possa succedere qualcosa. Aljabegovic è un diamante, adesso è grezzo, bisogna lavorarci, bisogna pulirlo, ma Spalletti comunque sa gestire quel tipo di calciatori e saprà dosificare e comunque gestire anche il minutaggio tra tutti e due. Vedremo, secondo me Bogà avrà più minutaggio perché sopporta meglio la pressione, un giocatore già fatto. E immagino che comunque Aljabegovic non lo voglia bruciare Spalletti.
Invece non si sblocca la situazione Leao, Alain, sembra che Leao non voglia andare in Turchia, nella tua cara Turchia, e alla fine questo rischia di rimanere a Milano,
No, penso che se ne andrà comunque, alla fine troveranno una soluzione, una formula. Col Galatasaray è spesso così, È proprio Galatasaray che è interessato a Leao e lui vuole andare a Istanbul a difendere i colori giallorossi. Ma mi sembra che avevamo un accordo con la Aston Villa. Però è chiaro che andare in Premier per Leao, che comunque non rientra e non pressa, è complicato. Perché lì e poi con Emery finisci subito in panchina.
Sì, infatti.
Dunque è meglio andare in Turchia, dove puoi giocare a sprazzi ancora, hai tante partite, nel Galatasaray giochi tante partite dove comunque attacchi dei blocchi bassi, dunque lì sul rientrare, sulla pressione non c'è l'esigenza che ci sarebbe nella Aston Villa. Peccato per lui che non vuol crescere, ormai l'abbiamo capito,
ma ormai gioca è tardi,
gioca su due o tre qualità e basta. Vada al Galatasaray, ma il Galatasaray stia attento perché comunque anche lì comunque troverà concorrenza, e in Champions loro comunque vogliono fare bella figura in Champions, e in Champions se tu non fai bella figura puoi giustificare lo stipendio che chiede, sarà difficile. Soprattutto immagino che la formula sarà un prestito con opzione.
Certo, sì, sarebbe quella. Senti, ti chiedo l'ultima cosa, Alain, proprio sul calcio turco, ne stiamo parlando tantissimo, ma credi che possa alzare l'asticella anche nelle competizioni europee? Quindi mi riferisco alle squadre impegnate in Champions e in Europa League. Se sì, quali?
Ma è il gran dilemma. Le squadre turche hanno sempre fatto fatiche in trasferta. Se tu guardi in trasferta, perdono punti anche su campi, tra parentesi, accessibili. Poi ti fanno l'impresa e ti battono un Liverpool a Istanbul. Difficile, ormai... in Turchia c'è la concorrenza o la voglia di poter alzare un trofeo continentale sapendo che solo il Galatasaray ne ha alzato uno.
Eh sì.
E il Fenerbahce, il Besiktas sempre ci provano, hanno ambizioni europee. Devono migliorare in trasferta, è il gran tallone d'Achille delle squadre turche. E a partire da lì, poi quando giocano in casa, comunque la media punti è alta. E se riescono a migliorare lì, magari una Conference, addirittura una Europa League, ma la Champions comunque siamo ancora molto distanti.
Alain, grazie, appuntamento a domani.
Ciao, un abbraccio, Ale, ciao.
Ciao Alain. Allora ragazzi, 12:54 minuti primi, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Editoriale Rotocalcio. Adesso un breve break, poi l'anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Francesco Tringali, dopodiché poi uscirà giustamente e correttamente Tringali e arriverà Stefano Impallomeni. Rimanete con TMV Radio, questa trasmissione torna domani alle 11:00.